Arpeggi.
Diventò quello che diventò perché le cose dovevano essere dette ed erano i giovani a volerle dire. Ascoltava la sua generazione. Non ha bisogno di presentarsi. Lo conoscete. È Bob Dylan.
I'm looking to compete with you. Beat or cheat or mistreat you. Simplify you.
Domandarsi chi sia Bob Dylan, così esemplarmente presentato al Newport Festival Folk del 1964, non è una domanda retorica, ma anzi l'interrogativo che da molti decenni si pongono estimatori e detrattori di colui che Time Magazine ha incluso addirittura tra le 100 persone che più hanno influenzato il XX secolo e del quale la rivista musicale Rolling Stone, tra 500 diverse, ha scelto Like a Rolling Stone come migliore canzone di tutti i tempi. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you. Il perché di quell'interrogativo iniziale, chi è Bob Dylan, è presto spiegato. Negli oltre 40 anni di carriera musicale, la sua prima esibizione in pubblico è dell'11 aprile del 1961, mentre il primo album con il suo nome porta la data dell'anno successivo, Robert Zimmerman, questo come forse noto il suo vero nome, ha regolarmente spiazzato pubblica e critica con cambiamenti radicali sia dal punto di vista artistico che da quello esistenziale. Prima, al fiere delle battaglie per i diritti civili con lo stile folk country del suo maestro di riferimento Buddy Guthrie. Poi, tendente all'intimismo con la svolta elettrico rock, con relativo scandalo dei puristi della tradizione folk e di chi proseguiva le battaglie sociali antimilitariste e antirazziali. Poi, ancora, lui nato di religione ebraica, che si converte al cristianesimo, incidendo dischi che assomigliano più a sermoni integralisti che a canzoni rock o folk, e ciò, pur in qualche maniera, rimanendo culturalmente legato all'ebraismo, tanto che nel 1983, a Gerusalemme, dove si reca con molta frequenza, parteciperà attivamente al rito del Bar Mitzvah di uno dei suoi numerosi figli. Anni dopo, nel settembre del 1997, si esibisce però al Congresso Eucaristico di Bologna davanti a Giovanni Paolo II, provocando nella comunità ebraica un certo scalpore, così come, pur continuando di tanto in tanto a cantare di ultimi e di perdenti, scandalosa a molti sembrerà, all'inizio del nuovo millennio, la sua partecipazione in veste di testimonial alla campagna pubblicitaria di un'azienda del tanto da lui deprecato sistema globale. Insomma, per raccontare i molti volti di Dylan ci vorrebbero ore e ore, e al termine delle quali non saremmo comunque convinti di essere riusciti a fissare definitivamente la sua immagine. Ci sembra però interessante testimoniare, anche solo con qualche accenno, la prima fase della sua esperienza artistica ed esistenziale, quella cioè che è all'inizio di tutto, quella che lo renderà famoso in tutto il mondo e che, quando giungerà al termine, sarà l'origine del primo scandalo dylaniano. Parliamo ovviamente del suo periodo politicamente impegnato.
Times then were cut and dry. You either for the war or you were against it. You either hated niggers or you know or you supported King. And you were forced to take a side.
Ha ragione la cantante Joan Baez, che con Dylan ha vissuto un lungo quanto controverso rapporto artistico e affettivo, quando afferma, forse con un po' di acredine nei confronti dell'ex compagno, che in quel tempo non c'erano molte possibilità di scelta. O eri contro la guerra o non lo eri, o eri contro la popolazione afroamericana o stavi dalla parte di Martin Luther King. E quindi, tra le righe non dette da John Betts, per Dylan la scelta, data l'aria che tirava, non fu molto difficile.
No,
Quando infatti nel gennaio del 1961 Dylan, ventenne, arriva a New York con alle spalle studi per lo più autodidattici di chitarra, pianoforte e armonica bocca, la situazione negli States è considerevolmente agitata.
Well, I sing you a song it ain't very long about an old man he never done wrong.
Vi era anzitutto un clima pro o contro Cuba. Fidel Castro nel 59 aveva rovesciato il dittatore Fulgencio Batista, gradito invece al governo USA, e ciò aveva catalizzato l'attenzione e le simpatie di alcune minoranze delle nuove generazioni statunitensi. Inutile dire quanto tutto ciò andasse contro le aspettative di un governo antirivoluzionario come quello degli Stati Uniti, che non a caso, proprio nell'aprile del 1961, tenterà, senza riuscirci, l'invasione dei Marines nella cubana Baia dei Porci. In quello stesso periodo erano poi cominciati i primi sit-in antisegregazionisti di studenti afroamericani, che trovavano l'appoggio concreto di studenti intellettuali bianchi. Se poi osserviamo la situazione a livello internazionale, questa era quasi esplosiva, nel senso che era in atto una vera e propria gara a chi producesse armi di distruzione di massa più potenti. L'Unione Sovietica, ad esempio, dopo aver annunciato che era ormai in grado di produrre una bomba di 100 megatoni, fece esplodere in via sperimentale un ordigno da 57 megatoni, la cui polvere radioattiva rimase per mesi sparsa in tutte le parti del mondo. Cos'hai visto, figlio mio diletto? Cos'hai visto, figlio mio adorato? Ho visto un bambino appena nato circondato da lupi feroci. Ho visto un'autostrada di diamanti che nessuno percorreva. Ho visto un ramo nero da dove il sangue colava e colava. Ho visto una stanza piena di uomini dai martelli sanguinanti. Ho visto una scala bianca tutta coperta dall'acqua. Ho visto 10.000 persone parlare con lingue impedite. Ho visto armi da fuoco e spade affilate nelle mani di bambini. Ed è un'ardua. Ed è un'ardua pioggia quella che cadrà. C'è un'ora in cui le operazioni della macchina divengono così odiose, provocano tanto disgusto che non si può più stare al gioco, che non si può più stare al gioco nemmeno tacitamente. È allora che bisogna mettere i nostri corpi sugli ingranaggi e sulle ruote, sulle leve e su tutto l'apparato della macchina per farla fermare. È allora che si deve far capire a chi la fa funzionare, a chi ne è il padrone, che seppure noi non siamo liberi, impediremo ad ogni costo che la macchina funzioni. Se partiamo dal presupposto che il movimento americano di opposizione aveva come propria colonna sonora la musica folk, per Dylan, menestrello che stava crescendo seguendo le orme indignate di Woody Guthrie, non fu difficile sintonizzarsi con quello spirito dei tempi, come abbiamo ascoltato così ben espresso da Mario Savio, leader del Movimento per la Libertà di Parola dell'Università di Berkeley, e diventare così un punto di riferimento per il movimento pacifista e antinucleare. E lo stesso Dylan a confermarlo. Lo percepivi in tutta l'America, si sentiva che stava succedendo qualcosa. I giovani disubbidivano i genitori. Io ho cercato di mettere in pratica la libertà di parola. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that... Ma non durò molto. Dylan non amava e non ama le classificazioni, né tantomeno i ruoli fissi, quale quello di leader di qualsiasi cosa. Non voleva darsi in pasto alle folle con un ruolo predefinito, anche se di successo. Amava la sua musica e si convinse che la sua musica sarebbe potuta andare oltre i movimenti e i successi effimeri determinati dalle contingenze storiche. Da lì, la prima di quelle mutazioni che lo avrebbero accompagnato nei 40 anni successivi e che John Betts racconta con parole inequivocabili.
Feeling this political pull very, very strongly, and I was thinking what the two of us could do together, you know, as far as any kind of movement.
Io sentivo una forte tensione politica e pensavo a cosa potevamo fare insieme noi due, non so, una specie di movimento. Il nostro tour era finito. E Bob disse una cosa del tipo: ehi, dobbiamo farci la Carnegie Hall o un posto altrettanto importante. E io risposi: cosa ce ne facciamo? Fu una bella uscita da parte mia. Ma poi ne parlammo. Lui voleva fare la sua musica, io volevo fare dell'altro. Lui non voleva fare dell'altro. Così le cose furono chiare, ero rimasta delusa. Fino a quel momento ci aveva regalato le canzoni più belle del nostro arsenale contro la guerra e per i diritti civili. Sono passati più di 30 anni, ma quando vado a un sit-in per strada o davanti a una prigione, la gente mi chiede, Bob viene? E io rispondo, non viene mai, cretino. E poi, quando lo capirete, non è mai venuto e mai lo farà. Penso che non avrebbe mai scritto le canzoni che ha scritto se non si fosse sentito una specie di diseredato e non voleva essere uno a cui la gente si appellava. Era iniziata un'altra storia, la storia di un altro Dylan.
I'm free to drink martinis and watch the sunrise while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the